di Bruno e di Burlando, gli altri forse siamo tutti piuttosto digiuni. Io chiedo se è possibile pensare a una formazione ai consiglieri sul nuovo modo di predisporre il bilancio. Cioè, se organizzate un incontro di un paio d'ore, 2 o 3 ore, nel quale spiegate perché, come funzionerà e come è fatto, quando veniamo qui a discutere, entriamo nel merito e non stiamo a guardare per aria, insomma, che forse ha più senso. Poi una cosa fondamentale che credo è un daratto di un qualcosa fatto che deve essere fatto, che è giusto il concetto del preventivo che esprimeva prima l'assessore. Quindi, anche se non l'abbiamo letto bene, anche se tutto quello che ho detto, è giusto approvarlo questa sera preventivamente, perché è un bilancio preventivo. Purtroppo è molto indeterminato per le motivazioni un po' che ci sono state dette, che sono vere, quindi il governo cambierà ancora le carte per strada e quindi ci sarà da mettere mano di nuovo al bilancio. Però è anche indeterminato in alcuni punti, a mio parere, perché il programma di mandato, e ve l'ho già detto nella prima riunione, passatemi il termine, non è offensivo, è un po' schizofrenico, nel senso che dà ragione un po' a tutti, a destra e a sinistra. E allora quando con un bilancio devi andare poi a fare delle opere, e bisognerebbe essere determinati o qualcuno di qua o qualcuno di là, la ragione non la trova più. E quindi quello che c'è scritto, le cifre sono fonti di elaborazione, non sempre prudenzialissima, ma insomma abbastanza prudenziale, diamo atto a Bruno del lavoro che ha fatto, però ci sono, molti si farà anche nella parte che a mio parere doveva essere, quindi la seconda parte della relazione, che doveva essere invece molto più puntuale. Molto più puntuale, a mio parere, anche nei tempi. Una domanda che viene in mente, ma quando viene fatto questo? Ma quando finirà questo progetto? E non ci ho trovato la risposta. Mi chiedo, è demandato al PEG, quindi quando vedremo il PEG chiariremo i tempi? E qui è fondamentale però, specie perché demandato dalla legge a fare i controlli, cioè noi consiglieri, sapere, guarda, quel lavoro viene fatto nel primo semestre, sta finendo il primo semestre, è fatto no, che costi ha avuto. Sulle voci principali, detto, scusate, sulle voci principali, detto del non pareggio del risultato operativo, non condivido l'impostazione, attenzione, non è un'azienda che deve produrre utili e quindi non sto a preoccuparmi dell'EBITDA, non la devo vendere un domani e quello avrebbe un senso. Ma è un'azienda che deve mantenere quello che fa. Allora, se oggi per 4 anni, questo è il quinto, continuiamo a vendere, passatemi il termine, l'argenteria, cioè le azioni di partecipate, immobili o quant'altro, arriviamo al punto che non avendone più, non possiamo più mantenere i servizi. Allora, invece che fare uno scalino di discontinuità tra un anno o due, perché di questo stiamo parlando, forse è meglio cominciare a organizzare un bilancio che abbia un pareggio di risultato operativo. Questo non dà discontinuità con il passato. E non c'è una proiezione a impostare un bilancio che attraverso risparmi permetta di investire su obiettivi ben definiti. È vero che su alcune voci siamo ingessati, tra un attimo entro nel merito e su alcune altre non lo siamo e ci si può lavorare. Qui cogliamo più la volontà di dimostrare che manteniamo gli stessi servizi nonostante le risorse siano minori, se ne siano meno disponibili. Ma non è neanche sempre vero che li manteniamo allo stesso livello. Ci sono alcuni servizi che purtroppo, non è che è con piacere che lo dico, ma capisco per le difficoltà economiche, poi in realtà sono già a un livello inferiore rispetto a qualche anno fa. Magari sono quelli dell'Unione, ma il risultato è uguale. Per mantenere anche l'Unione un prelievo costante, alcuni servizi scolastici, tipo per dire il pulmino, è stato criticato in maniera esasperata negli ultimi mesi, la non presenza o la disponibilità scarsa, no? Perché non presenza è eccessivo. Dicevo, vediamo, quindi noi vorremmo vedere un bilancio un po' diverso, poi ritornerò su questo. Vediamo invece le voci principali che citavo prima. Sul personale è evidente, è una voce, condivido quanto detto dall'assessore, è una voce bloccata. Però sul personale, anche per una chiacchierata informale fatta a Ferragosto con l'assessore Ballista, mi aspettavo che si intravedessero delle strategie di organizzazione diversa. In questo è il primo bilancio, sono pochi mesi che l'amministrazione si è insediata, ma non ci vedo nessun cenno in questo senso. Sulla acquisti beni e servizi sostanzialmente è una voce, forse è già stata compressa prima, invariata al netto della farmacia, ok? Questo ce lo siamo già detti. Altri trasferimenti che non siano quelli all'Unione sono sostanzialmente costanti e pur condividendo quanto detto un attimo fa dal collega Cammarata, ritengo che sia opportuno entrare singolarmente nel merito. Se non lo proporrà la Giunta, lo proporremo attraverso ordini del giorno e interpellanze per chiarire il perché di alcune spese, ma non stasera, non è il caso. Ci sono due voci fondamentali invece sulle quali, che sono il trasferimento all'Unione e i costi edittali, sui quali noi possiamo agire. Non dobbiamo prenderli come un oracolato, è così ed è indiscutibile. La Tari ci siamo già, vi ho già chiesto, vi abbiamo già chiesto e ci avete già promesso un incontro con ERU, un controllo su Atersir, eccetera. Tra l'altro, Atersir non è un ente che sta là in fondo e non conosciamo. Qualcuno di noi nel comitato di Modena ci dovrebbe essere. E quindi, cosa fa Atersir? Lo possiamo sapere. Possiamo discutere di cosa fa Atersir, di quale tipo di bilancio sui rifiuti approva, se è condivisibile o meno. Io qui in luglio ho criticato la poca conoscenza, ma qualche comune non amministrato certo da partiti diversi, da quello che voi rappresentate, ha impugnato o ha promesso che impugnava le delibere di Atersi sull'argomento rifiuti per non far nomi, Sassuolo, Pistoni, Fiorano, Tosi, Maranello, non mi ricordo il cognome di Massimiliano, ma insomma, ok. Morini, perfetto, grazie. Sì, sono cose che dobbiamo fare. Nel bilancio non si vede questo, c'è scritto costa tanto, anzi è proprio detto è così. Sull'Unione, ieri sera c'è stata la presentazione del bilancio, quel dettaglio che ci ha dato un attimo fa l'assessore è quello, però ho posto un quesito e non ho avuto risposta, ci vorrà del tempo per averlo, ma cercheremo di arrivarci in fondo. Perché ci viene imputato questo costo? Con quale criterio ci si imputa il costo dell'Unione? Sì, cioè perché la scuola mi costa 1 milione rotti e la polizia mi costa 200 rotti? Allora, la risposta, ma sicuramente il sindaco lo sa perché frequenta l'Unione da molto più tempo del sottoscritto, è ci sono 4 pagine di regole che a seconda del tipo di spesa evidentemente sono applicate. Mi sono state citate dalla dottoressa Mantovani le prime tre a memoria. E sono tutto sommato ragionevoli, ma mi piacerebbe vederle tutte e entrare nel merito critico e dire ha senso o non ha senso. Una, la quarta, era già poco ragionevole, ho detto guardi, si fermi, mi faccia avere il foglio intero, poi entriamo nel merito. La quarta era costi della Polizia Municipale e ricavi sono ripartiti come da decisione del 2006. Dico, beh, forse qualcosa è cambiato, magari entriamo nel merito. Su questo però. Secondo me erano i punti dai quali, sui quali mi aspettavo che una nuova amministrazione segnasse, puntasse il dito, facesse vedere che c'era qualche idea nuova. Altra voce, gli investimenti. Purtroppo praticamente siamo a zero. Cioè, ce l'avete detto in modo edulcorato, ma è così. Noi non possiamo dopo 7, 8, qualcuno ha detto 10, io non so esattamente, citare ancora a bilancio la possibile escussione di fideiussioni. Cioè, se c'è un contenzioso così lungo, in qualunque azienda l'avremmo messo nei crediti difficilmente esigibili e un po' per volta accantonato nelle perdite, un po' per esercizio. Cioè, io non ho capito, qui mi piacerebbe poi, non dico stasera, ma nelle prossime settimane avere una risposta esaustiva. Pensiamo davvero che quei 916.000 euro lì possano mai arrivare nelle casse comunali o purtroppo, amen, siamo di fronte a un muro di gomma e non portiamo a casa niente. Perché in un caso e nell'altro, evidentemente, il modo di impostare il concetto di investimento cambia radicalmente. Sempre sugli investimenti, sul macello vi ho chiesto all'inizio, ho capito che l'area magazzino serve, ma impostata così, come ho segnalato già nel primo intervento di questa sera, si rischia di avere un vuoto senza magazzino, perché devo vendere una parte, non necessariamente l'area magazzino, però una parte di, e nello stesso anno, perché ahimè c'è la legge di stupidità, questo è un termine corretto, cominciare i lavori o impegnare l'ammontare. E questo vuol dire, se sto a queste regole, che ho venduto, comincio a costruire, faccio il contratto, ma 2 anni dopo. Quindi per 2 anni siamo senza magazzino. Questo non è, se serve, come ci è stato detto all'inizio della serata, non è una soluzione. Sulla rotonda di via San Martino mi ero segnato anch'io una cosa, e la stessa cosa vale per PSC e POC. Se vogliamo fare un investimento su queste due cose, non vedo risorse iscritte a bilancio per poterlo fare. Cioè, la rotonda di Via San Martino, al di là dei costi che abbiamo sentito tutti i numeri da 150.000 a 800.000, ma voglio dire, prima o poi ci sarà un progetto e sapremo qual è, però a bilancio non c'è nulla, neanche nel triennale degli investimenti. Quindi quella rotonda, perlomeno fino al 2017, è parcheggiata. Perché la frase che è citata nella relazione è in sinergia economica con il nuovo ente provinciale. Però il sindaco sa bene meglio di noi che uno dei primi incontri in provincia fatti da Mussarelli ha presentato una cinquantina di slide che dicevano: ragazzi, soldi non ce ne sono, punto. Dico bene? Perfetto. E quindi da lì purtroppo ci arriverà poco. Ci diranno vuole un po' più largo, un po' più stretto, ci piace il progetto, andate pure avanti, tutto quello che arriverà. Quindi bisogna che li mettiamo noi a bilancio se ci crediamo. Sul POC e PSC ho lo stesso, ci è venuto, no, ci è venuto lo stesso dubbio. Cioè, ipotizziamo di incassare 300.000 euro per oneri di urbanizzazione, che vuol dire che vendiamo o approviamo progetti rispetto a quelle aree. Ma in quelle aree ci sono dei servizi di urbanizzazione che avevo capito che fossero a carico del comune, o ho capito male. Perché se sono a carico del comune, prima di incassare 300.000 euro devo spendere i soldi di strade e cavidotti sottostanti, fogne, telefono, illuminazione o meno, illuminazione pubblica. Se sono a carico dei lottizzanti, ditemelo, perché io no, fin qui non l'avevo colto. Le ultime due cose sul partecipativo, l'ha già detto il sindaco un attimo fa, sì, avvisare 15 giorni prima non è far partecipare alle scelte. Secondo noi è importante invece che il cittadino partecipi alle scelte. Potrà essere inteso quello che adesso dirò come uno scaricabarile, in realtà non è quello, ma è un condividere. Abbiamo davanti, anche solo per esaurimento dell'argenteria di casa, la necessità di tagli. Ora, il taglio imposto da 8, 12, fate voi il numero, ma comunque quelli che decidono qui dentro, è sicuramente indigesto, perché non tiene conto dei particolari sottostanti ai ragionamenti del cittadino. Condividere le scelte vuol dire, come si fa in ogni famiglia, l'ho già detto in campagna elettorale, soldi ce ne sono un po' meno, bisogna fare con qualcosa in meno, decidiamo insieme quali sono le priorità e poi è già fatta, la cosa è già fatta. Quindi è importante che questo è andato così, abbiamo cominciato in maggio, va bene, siete stati bravi, l'ho già detto prima, arrivare prima della fine dell'anno, però non avete ottemperato il partecipativo che avete detto, contiamo che il prossimo anno siate di parola. E ultima cosa sulla partecipazione, ancora noi siamo dell'idea che sia importante, l'abbiamo detto in campagna elettorale, siamo abbastanza soddisfatti, lo saremo ancora di più il 29 se approveremo insieme il regolamento per la partecipazione dei cittadini, perché permetterà avendo i dati dall'Unione di come funziona, cosa costa e cosa ci dà, di sottoporre finalmente il quesito ai cittadini: ti piace quest'Unione che costa così e da questo oppure no? Lo dico perché poi nelle chiacchiere di paese, destra, sinistra, centro non contano, ah, l'Unione costa troppo e da poco. No, ormai lo dicono in molti. Però a un certo punto bisogna mettere la gente con i numeri davanti al naso e dire: ok, costa troppo e da poco, dimmi il tuo parere adesso, perché dopo ne terremo conto. Ultima cosa è il voto. È evidente da quello che ho detto che l'impostazione del bilancio, non tanti numeri in sé per sé, che non condividiamo. E quindi il nostro voto sarà contrario questa sera. Ma sarà favorevole a ogni variazione di bilancio in cui vedremo impostato un progetto, come ho detto prima, che attraverso risparmi o tagli di spese mirati permette di investire su obiettivi definiti e condivisi. Quindi il votare, noi in questi mesi ci siamo sempre astenuti perché non era un bilancio nostro, no? Il mio gruppo ha votato astenendosi alle successive variazioni di bilancio. Vi diciamo questa sera, votiamo contro questa impostazione di bilancio, fateci vedere degli assestamenti e delle variazioni che tengono conto di obiettivi definiti e di tagli chiari, e su quelli, se condividiamo, voteremo a favore.
Altri? Moscatti.
Grazie la parola. Procedo con principalmente un commento a quello che è il documento che ci troviamo ad esaminare. Si tratta di un documento effettivamente sì previsionale, e previsionale indica ovviamente un tentativo di analisi di quello che sarà l'andamento di mercato, o comunque l'andamento in questo caso dell'istituzione, per la situazione futura. Ovviamente, data la pendenza in cui ci troviamo, questo non era un compito facile, anzi, possiamo dire che non era un compito che può essere completamente adempiuto nella situazione in cui versano gli enti locali. Non se ne fa una colpa a nessuno, se non in parte all'organizzazione che è stata data nei precedenti anni, neanche negli ultimi, al governo centrale, dal governo centrale. Si tratta ovviamente di un documento nel quale viene esplicitato un indirizzo politico, esplicitato anche attraverso una relazione, di questo siamo contenti. Una relazione che, tuttavia, come già detto da altri colleghi, non ha la capacità di permeare, di entrare in meriti temporali, per problemi già sollevati. Una relazione che purtroppo non riesce a dare un'indicazione completa e complessiva di quello che sarà appunto l'esercizio del nuovo anno per sequenzialità temporale anche. Dunque l'indirizzo politico per un passaggio non ci trova completamente contenti, un passaggio che effettivamente è stato analizzato dal consigliere capogruppo Rubiani e parla appunto non pareggio del risultato operativo. Nello specifico, oltretutto, assistiamo a un'alienazione di quelli, o una proposta di alienazione di quello che è il patrimonio del comune, che va bene se questo si tratta di un corpus mortuum, non ci si fa nulla e non è in alcun modo redditizio per le casse comunali, bene, ben venga l'alienazione, ma l'alienazione in un'ottica di riduzione dell'indebitamento del Comune di Campo Gagliano, oppure di un investimento, ma non un investimento da intendersi come viene individuato all'interno del bilancio armonizzato, la parte investimenti, che parla soprattutto di quelle che sono le spese straordinarie che deve affrontare l'ente, quanto piuttosto di investimenti che possono mettere il comune in una situazione di poter aumentare la propria patrimonialità nel tempo, pur con una riduzione momentanea o di conversione di questo patrimonio. Ulteriore passaggio sul patrimonio del comune è che purtroppo con un documento di questo tipo, con un bilancio di questo tipo, ce lo si perdoni se è stato per incapacità nostra, ma di fatto non viene elencato, non viene presentato. non riusciamo ad accedere a quello che è lo stato patrimoniale del comune di Campo Gagliano, non riusciamo a vedere qual è la situazione attuale. Questo ovviamente è ancora una volta una situazione che rientra in quelli che sono i bilanci e il bilancio pubblico dell'ente. Accidenti, non permette un controllo effettivo della situazione, poiché senza la partita doppia non si riesce a vedere in che direzione si sta di fatto andando. Il non pareggio del risultato operativo è stato indicato come un vendere dell'argenteria di famiglia, diciamo così. Ok, è una situazione, è un periodo, è stata citata la crisi, è un periodo in cui effettivamente si sta ricorrendo a questi tipi di metodologia per garantire dei servizi al cittadino per i quali, ricordiamoci che è proprio per questi servizi che esiste l'ente pubblico, per cui non si può tagliare eccessivamente da questo punto di vista. È anche vero che parlare di crisi in questo contesto, per cui far riferimento a una situazione di degenere, di degrado della contabilità, non può proseguire a distanza di 6 anni dall'instaurarsi della situazione. Parliamo dell'inizio della crisi, si parla del 2008, 2007-2008, ora nel 2014, come è stato correttamente detto dall'assessore precedentemente, non possiamo più parlare di una crisi temporale quanto di un cambiamento del paradigma. Ora, come già è stato presentato anche all'interno della commissione, chiedo un po' che tra l'altro non fosse inserito all'interno del verbale, ma comunque si sta discutendo proprio di queste questioni della commissione, prima commissione affari istituzionali e finanziari. Dobbiamo riuscire ad arrivare a cambiare il paradigma con cui il comune approccia i privati, poiché proprio in questo può stare la ricchezza della nostra peculiarità del nostro comune, la peculiarità del nostro comune. Poi verremo con il prossimo punto dell'ordine del giorno sul tema, su una questione che purtroppo mi dispiace fortemente, ma non è questo il momento di approfondirla. Volevo parlare invece di un approfondimento tecnico-contabile del bilancio. Si tratta di una forma di bilancio che di fatto non ha una grande permeabilità a questo tipo di approfondimento. Sono individuati dei corsi dei centri di responsabilità e centri di costo. Che sì, effettivamente sono degli accorpamenti e non permettono di fare riferimento agli anni precedenti, ma non di capire di fatto quali sono le voci di spesa interne. Già precedentemente si arrivò a chiedere se vi era modo di accedere alle fatture, alle voci di spesa, al piano delle voci di spesa, e ci è stato detto privatamente che è estremamente oneroso per la ragioneria. Ora non è quindi stata avanzata una richiesta di questo tipo, perché ovviamente vogliamo seguire un iter che cerchi di andare incontro alle esigenze di tutti, ma è ovvio che se stiamo cercando di parlare, di cambiare, stiamo parlando di cercare di cambiare il paradigma con cui ci approcciamo a un bilancio, questo non può essere fatto se il bilancio non si appresta a una permeabilità, anche andando ad esulare da quello che è lo strumento che viene calato dall'alto e a cui bisogna adempiere a livello di voci. La proposta è quella di andare ad introdurre degli strumenti, degli schemi di approfondimento e di chiarificazione, anche se questi non sono adatti di fatto previsti a livello legislativo. Non ci ha dato lo strumento ottimale, cerchiamo di andare noi in quell'indirizzo mettendoci del nostro. Per quanto riguarda la parte come è già stato detto, delle tempistiche, non voglio entrare eccessivamente nel termine perché, cioè nel tema, perché effettivamente questo è stato un previsionale che viene approvato entro dicembre, cosa fortemente positiva, ma che da un altro punto di vista ovviamente ha richiesto dei sacrifici anche da un punto di vista di chiarezza e di possibilità di previsione di quello che saranno. Mancano degli strumenti, quando verranno approvate tutte le leggi appunto da parte del governo centrale, si riuscirà a quadrare meglio la situazione attuale. È anche vero che si tratta quindi fortemente di un bilancio che dà sì un indirizzo politico di quello che si intende fare, ma allo stesso tempo non riesce a prendere effettivamente, riteniamo che non riesca a prendere effettivamente la mira su quelle che saranno le situazioni di contingenza del nuovo anno. È stata fatta effettivamente un'analisi economica su quello che sarà il trend di insolvenza e abbiamo visto che sono aumentati le percentuali di fattore su questo punto. Ma è stato fatto un controllo del trend su Campo Gagliano con anche le chiusure delle aziende che stanno avvenendo in questi periodi e delle sedi che stanno avvenendo in questi periodi e su quello che sarà la tendenza del prossimo anno, non solo generico su quelli che sono i dati che possiamo raccogliere genericamente appunto, ma con un controllo più vicino al territorio. Siamo un paese piccolo, dovrebbe essere assolutamente fattibile un controllo di questo tipo da parte dell'amministrazione. Fattibile con gli strumenti vecchi? No, con gli strumenti vecchi no. E siamo fiduciosi del fatto che andremo in questa direzione. Insomma, vogliamo proprio costruire questo tipo di approccio. Per il resto non entro eccessivamente nel merito delle singole voci, perché diamo atto a chi ha lavorato alacremente su questo documento, chi è assolutamente leggibile e visibile l'impegno che è stato messo, e l'indirizzo politico, come abbiamo detto, è leggibile, per cui, e non ci sembra assolutamente negativo. Per cui il nostro voto non sarà contrario, ma di astensione. Di astensione, ancora una volta, in un'ottica di miglioramento. Vogliamo dare fiducia verso un miglioramento di quelli che sono gli strumenti che stiamo andando ad adottare. E i tempi lo richiedono. E siamo convinti che faremo l'impossibile, unitariamente, per andare in questa direzione. Grazie.
Altri? Camellini?
Grazie, cercherò di essere abbastanza breve anche se non ci riuscirò come al solito. Intanto voglio ringraziare anch'io il dottor Bertolani e la dottoressa Bucciarelli per il lavoro che hanno svolto e anche l'assessore Burlando. E dico subito, per riallacciarmi un po' al discorso degli altri capigruppo, che insomma in parte poi condivido, è che se il revisore, il ragioniere, l'assessore hanno anche strumenti ulteriori, insomma, per mostrarci il bilancio sotto altre forme a noi e anche cittadini, è chiaro che questo è anche uno scopo che ci eravamo prefissati, se penso soprattutto al rapporto con i cittadini, e quindi li accogliamo ben volentieri. È chiaro che io penso in particolare a indicatori più che altre cose, insomma, però nella nostra in parte anche inconsapevolezza, perché i temi sono abbastanza complicati in alcuni casi, è chiaro che noi accogliamo come consiglieri qualunque strumento ulteriore che possa venirci in aiuto, però stando in quello che è il bilancio del comune, non ci possiamo discostare più di tanto, però alcune cose che sono state suggerite magari possono essere prese in considerazione. È chiaro che ci vuole un minimo di tempo, in 5 mesi non era possibile, però l'impegno c'è stato, c'era, rimane, e quindi su questo poi verremo giudicati, su questo non c'è alcun dubbio. Ringrazio anche i cittadini che sono presenti, 4 sono pochi, ma sono tantissimi, perché in genere non c'è mai nessuno, prima cosa. E secondo me, una riflessione più generale, però 4 qua, uno che magari ti manda una mail arrabbiato per il problema sicurezza, poi gli rispondi e dopo capisci qualcosa, insomma. I cittadini comunque in qualche modo si stanno muovendo, poco alla volta, in piccoli gruppi o anche singolarmente, però chi si muove vedo che poi rimane anche collegato, per vicinanza ai gruppi politici o anche per vicinanza semplicemente all'ente locale. Quindi penso che insomma, il nuovo corso che l'amministrazione sicuramente ha dato in modo positivo, però che anche i cittadini hanno recepito, è qualcosa di bidirezionale che sta funzionando. Ci vuole tempo, chiaramente, però insomma, la cosa viene dalle due parti. Mi riallaccio un po' al discorso anche di Rubiani, della partecipazione anche alle scelte difficili. I tagli, no? Sicuramente qualche taglio prima o poi andrà fatto, piccolo, grande, spero non grande, insomma. Sicuramente i cittadini tutti vanno coinvolti, anche nelle fasi preliminari, insomma, vanno coinvolti prima, come si cerca di fare negli ultimi mesi, per qualunque cosa, dalle opere pubbliche, con l'informazione preventiva, eccetera, eccetera, eccetera. È chiaro che per decidere cosa tagliare di un servizio bisogna avere chiaro come è fatto il bilancio, in grandi linee, dove vanno spesi i soldi e almeno questo, insomma. Quindi la vedo difficile, ma non impossibile, cioè nel senso che bisogna arrivare prima a un'esposizione del bilancio riassuntiva, forse ancora più chiara, e da lì forse si può attivare qualche percorso di partecipazione anche sul bilancio, forse anche sul preventivo, perché no, l'idea c'era. Questo è un obiettivo, secondo me, a medio termine. A breve termine, insomma, dare informazione sul bilancio, in modo che sia chiaro, e dopo lo dirò anche in un altro contesto, insomma, cittadini, da dove vengono le entrate, dove vanno le uscite, questo penso che sia uno sforzo che si è già fatto, ma non è mai sufficiente. La scelta di approvare il bilancio di previsione entro la fine dell'anno, chiaramente la condividiamo, l'abbiamo condivisa, insomma, anche nelle settimane scorse, nei mesi scorsi. Negli anni passati si è fatto in modo diverso, in realtà solo negli ultimi anni, gli ultimi 2 o 3 anni forse, perché di fronte all'assoluta indeterminatezza, in particolare del tema tributi, insomma, e non solo, tra l'altro all'epoca, e ai cambi che ogni anno avvenivano, si era scelto, credo anche giustamente, insomma, di attendere i mesi successivi. Dato che però la situazione di fatto non è molto cambiata, c'è solo qualche segno di speranza in più, però per ora è una speranza, quindi è poco più che positiva, credo che, e le leggi non sono ancora cambiate, credo che sia opportuno ritornare un po' nei ranghi, quindi insomma approvare la previsione in modo che il comune dal 1 gennaio sia già in grado di operare al 100%, già questo è un aiuto che si dà alla macchina comunale. Si parlava anche di, in generale intendo, di non bloccare mai i cittadini e le imprese che sono già in difficoltà a causa di nostre inefficienze. Questo la dico in senso generale, non solo per il bilancio, e l'ha detto anche il consigliere, penso Moscati o qualcun altro, insomma. Quindi il fatto di lavorare con molta intensità in questi mesi sul bilancio, in unione con Rubiani, sul PSC, il RUE, e poi speriamo anche sul POC, sul regolamento per il referendum e quant'altro, è uno sforzo immane, lo condividiamo, quindi lo sappiamo bene. Non potremo fare così per 5 anni, quindi insomma ci prenderemo anche dei tempi un pochino più rilassati, però penso sia anche una bella risposta ai cittadini per dire che comunque l'amministrazione e il consiglio intero, perché poi siamo tutti qua insieme, cercano di fare il massimo su temi importanti per stare nei tempi giusti, perché purtroppo stare nei tempi giusti non è mai semplice per pubbliche amministrazioni, e quindi cerchiamo di metterci, insomma, da questo punto di vista. Per quanto riguarda la legge di stabilità e le previsioni di nuovi cambiamenti anche tributari, o forse non ci saranno, anche qui l'informazione ai cittadini è necessaria, perché è difficile spiegare che l'IMU, la TASI, non è che il comune se le intasca e le mette chissà dove. È difficile spiegare che il comune spesso funge da esattore per lo Stato, cioè raccoglie i soldi e poi li gira allo Stato, anche importi molto considerevoli. E quindi è difficile spiegare che il bilancio si appoggia alla parte corrente al 50% sull'IMU, la TASI, più o meno. È difficile spiegarlo, dobbiamo riuscirci. Questo non è che vada ad alleviare il peso dell'IMU, della TASI. Diciamo che sicuramente l'anno scorso si è fatto un lavoro abbastanza importante sulla manovra IMU-TASI, anche per andare a sgravare in parte gli immobili strumentali, quelli rurali, agricoli, e la TASI con le detrazioni per i figli e quant'altro. Quest'anno la manovra rimane invariata per ora, quindi il lavoro si era già fatto, insomma, però la comunicazione qui è molto importante. Per quanto riguarda l'Unione, il bilancio lo approveremo a gennaio, metà gennaio mi sembra, il 21, sì, 21 gennaio, e anche qui si è già detto, ma lo ribadisco, lo chiedo anche formalmente, insomma, penso che sarà importante comunicare ai cittadini non solo il bilancio comunale, ma anche quello dell'Unione, o meglio ancora una coordinazione delle due cose, perché poi alla fine i servizi sono comunque percepiti in quanto tali al di là di chi li eroga. Però insomma è fondamentale capire anche qua i soldi che spendiamo, dove vanno e come sono finanziati. L'Unione ha un trasferimento praticamente costante rispetto all'anno scorso, anzi leggermente in diminuzione, e come diceva già l'assessore Burlando, di fatto su 2.390.000 euro 1.800.000 vanno per la scuola e sociale e 230.000 per la polizia municipale. Dico solo due cose su questo. Sulla scuola e sociale, negli ultimi anni i servizi sono addirittura aumentati. Ne abbiamo parlato più volte in questo consiglio negli anni scorsi, e quindi i servizi sono comunque aumentati, anche perché sono aumentate le richieste e le tipologie di servizi richieste dai cittadini, in particolare penso per la scuola, ma anche per il sociale, perché ogni anno non sappiamo mai quanti bambini hanno bisogno di un sostegno. E quindi la spesa per questi servizi quest'anno di fatto per la scuola addirittura cala, insomma. Quindi per quanto riguarda l'Unione, ok, capire meglio tutto quello che c'è da capire, quindi anche la suddivisione delle spese. Quindi questo ok. Non sono d'accordo sull'Unione, potrei esserlo per l'altersì, dopo lo dirò. Non sono d'accordo sull'Unione, che dobbiamo muovere il dito contro l'Unione, perché per altri si può essere anche vero in un certo senso, per l'Unione no, perché per l'Unione, ricordo, e qui non sono d'accordo con Camarata, ma l'ho già detto, insomma, quindi vabbè, insomma, è così, nell'Unione noi siamo il dito, noi siamo uno delle quattro dita, perché, ripeto, nella giunta dell'Unione c'è il nostro sindaco e altri tre sindaci, punto. All'inizio c'erano anche quattro assessori, comunque due di Campogalliano, quindi lì siamo il dito. Poi che si possa controllare ulteriormente come si fa poi in comune, sono d'accordo, ma come si fa in comune? Non sono d'accordo con altre valutazioni. Sulla percezione dei servizi dell'Unione, anche qua poi ne parleremo, insomma, faremo delle valutazioni, quello che vorrete. Chi ne usufruisce, secondo me, non pensa che siano peggiorati, comunque si può ragionare, insomma. Sugli obiettivi che vengono individuati da questo bilancio previsionale, si parla anche in generale, a livello anche nazionale, di diminuzione del debito pubblico. È una richiesta che ci viene fatta da tutte le parti. Noi lo facciamo già da molti anni, di fatto, cioè cerchiamo comunque, anche nei bilanci scorsi, anche in questo, di contenere, limare quello che si può limare. Ogni anno è un lavoro di limatura, il dottor Bertolani ce lo dice sempre. Sull'efficienza della pubblica amministrazione, anche qui stiamo lavorando, sicuramente c'è ancora da fare. Cioè, pubblica amministrazione anche locale, efficiente al 100%, vuol dire che i cittadini e le aziende trovano pochissimi vincoli o cose di questo tipo, anche se poi le troveranno a livelli diversi. Sugli investimenti, il tema è patto di stabilità fondamentalmente, e qui noi ci attendiamo davvero, come c'è anche nella relazione, che ci sia un cambiamento diverso, che è uno slogan. Ma non solo, speriamo. Cioè, speriamo che davvero quest'anno, oltre a ricevere qualche finanziamento per le scuole, cosa che sarebbe già straordinaria, ci sia, non dico una riscrittura del patto, però quantomeno un allentamento che poi rimanga costante, però. Questo consentirebbe comuni come il nostro, che sono poco indebitati, che hanno comunque bilanci in salute, e sono anche comuni ricchi al di là della crisi, di poter fare investimenti, altrimenti non c'è nessuna speranza. Anche la riscossione delle fideiussioni non ci garantisce di fare gli investimenti se il patto ce li blocca, insomma. Noi dobbiamo essere pronti, l'ha detto già, non mi ricordo, l'assessore Burlando, forse qualcun altro, o il sindaco, essere pronti ad avere nel cassetto, tra virgolette, dei progetti mini, medi o macro, già non dico pronti, però insomma, già un buon livello di predisposizione, se non altro politica, ma anche direi tecnica. Perché chiaramente i tempi sono ristretti, se incassiamo a fine dell'anno, se un progetto è pronto si può forse portare ad eseguire in pochi mesi, se non è pronto non si fa. Quindi qui la capacità anche in prospettiva è questa, l'abbiamo già detto, qualcosa già in cassetto penso, quindi procediamo in questo modo. Anche la rotatoria dipende dal patto di stabilità, penso che sia già un'iniziativa nuova. Averla legata strettamente al POC. POC che di fatto in questo bilancio numericamente forse non compare, ma penso che giustamente, come ha detto il sindaco, se vogliamo fare un POC discusso e per quanto possibile partecipato, sia necessario fare il percorso di partecipazione e capire cosa vogliamo fare, nei prossimi 5 anni, perché quello che sposta molto gli obiettivi e anche i valori numerici, insomma. Quindi mi sembra che il percorso possa starci. L'importante, secondo me, secondo noi, è nel 2015 realizzare il POC e approvarlo. A quel punto poi vedremo che riflesso avrà anche sul bilancio. Faremo una variazione o nel 2016 ci saranno gli adempimenti conseguenti. Per quanto riguarda la contabilità armonizzata, volevo solo dire, io personalmente ho guardato i nuovi schemi, ma insomma abbastanza in modo abbastanza sommario. Penso che ci siano alcune opportunità di conoscenza e consapevolezza maggiore. Poi ci sono molti zeri, per cui sono tante pagine che potrebbero essere ridotte, ma vabbè, insomma, però è interessante anche la suddivisione nuova, che un po' ricalca la vecchia, ma non del tutto, per missioni e programmi. Penso sia necessario un corso di approfondimento, l'hanno fatto Soliera, sentivo, quindi possiamo farlo anche noi. Gennaio forse è già pieno, andiamo in febbraio su questo, però c'è tempo, o comunque appena c'è una certezza maggiore, qualche dato ulteriore, iniziamo a predisporre la nostra formazione, perché sarà fondamentale soprattutto per il consuntivo e per il prossimo preventivo. Sugli altri dati, sul bilancio in generale, voglio ribadire insomma che questo bilancio di fatto è vero, ricalca quello del 2014, quindi forse è già molto così. È un bilancio che parte da una base molto sana, e è vero, credo che sia necessario, però questo non si poteva fare in 5 mesi. E con queste incertezze, che uno degli scopi forse di questa nuova amministrazione dovrà essere quello di dare davvero uno slancio maggiore al bilancio. È chiaro che slancio maggiore al bilancio vuol dire allentamento del patto, vuol dire POC e vuol dire anche progetti partecipativi su temi, progetto Laghi e quant'altro. Penso che dal prossimo bilancio, e già in quest'anno in corso d'opera, si potranno vedere alcuni, alcune azioni che vanno in questa direzione. Io avrei voglia, dopo tanti anni in cui, non per colpa delle scorse amministrazioni, ma insomma per tanti motivi il bilancio è stato semplicemente ingessato e basta, io avrei voglia di avere dei bilanci fatti per tempo, quindi davvero provvisionali, magari anche con uno sguardo pluriennale vero, cosa che è quasi impossibile, e con delle azioni importanti con la certezza di poterle fare. Qua non abbiamo neanche la certezza di poterle fare. Su alcuni dati del bilancio vado velocemente, perché sì, è sicuramente importante il fatto che l'avanzo della spesa corrente venga usato per in conto capitale, quindi per le strade fondamentalmente, e non il contrario, e questo dimostra che comunque il bilancio è in salute al di là delle altre considerazioni. Sulla manovra IMU-TASI ho già detto, però voglio ribadire, perché comunque l'anno scorso si è fatto un buon lavoro anche in commissione per avere delle aliquote, delle tariffe, delle detrazioni opportune che insomma per quanto possibile hanno contribuito insomma un po' ad alleviare l'impatto per i cittadini. Stessa cosa per l'addizionale IRPEF, che comunque ha già l'esenzione di 10.000 euro, è al 4 per 1000 da parecchio tempo e non andiamo a toccare. Anche questo è vero che non facciamo niente, ma si è già fatto, quindi è un segnale comunque importante che diamo al mondo produttivo e a tutti in generale insomma. Ecco, sulla Tari, Tari vuol dire anche Atersir, quindi qua diciamo due cose. La prima, abbiamo già detto, a gennaio abbiamo detto dopo il bilancio dell'Unione, adesso cerchiamo di impostare questo incontro, insomma questa discussione su Atersir. Credo che sia fondamentale, quindi nessuno vuole evitarla, insomma è importante per tutti. E su Atersir forse si può già puntare di più il dito in un certo senso, qua mi trovo un po' più d'accordo, sull'Unione no, però insomma. E sulla Tari il problema è il fondo dei crediti di dubbia esigibilità, 100.000 euro in più, e il fatto che la copertura va garantita al 100%. Sugli investimenti si è già detto parecchio, però vorremmo fare tutto immagino, però il patto di stabilità è quello che è. È importante, non sottovalutiamolo, il discorso dell'indebitamento, che non è il male dei mali, però in queste condizioni è importante insomma che il nostro impegno sia rivolto anche alla diminuzione, di fatto si dimezza nel giro di 4 anni. Altro tema importante che ho visto nella relazione è quello legato al PAES, quindi al piano delle azioni di energia sostenibile, impegno che abbiamo preso nello scorso mandato amministrativo. E qui l'impegno, anche qua si dimostrerà, io penso e spero, insomma, un nuovo modo di, insomma, una nuova azione politica. L'impegno a reperire i fondi, i finanziamenti a vari livelli, perché qua è fondamentale, se vogliamo fare azioni sostenibili, efficaci ed evidenti, e anche, come posso dire, rilevanti, insomma, occorrono finanziamenti che non possiamo fornire noi. Nonostante questo, tutti gli interventi, anche di questi giorni, sull'illuminazione pubblica non sono rilevanti né per importo né per conseguenze sull'ambiente e anche sulla sicurezza, immagino. Una cosa forse marginale ma importante che è segnata nella relazione, il fatto di sollecitare gli enti preposti per quanto riguarda il rilevamento della qualità dell'aria. Questo ci costa forse zero, però è un tema che va riaffrontato e quindi insomma provare a sollecitare gli enti preposti appunto al monitoraggio più costante e più puntuale. Sul progetto Laghi. Voglio solo dire che mi sembra opportuno che ci sia una qualche forma, tra virgolette, di perequazione fra chi viene dall'esterno e ne usufruisce anche della bellezza di quell'ambiente e il comune che fornisce questo servizio, questo paesaggio, che sia pure il parcheggio o qualcos'altro, insomma, penso che un minimo di ritorno ci debba essere in questo senso. Lo scopo poi è molto più ampio, quindi insomma, però penso che sia ragionevole. E l'ultime due cose sul museo, il fatto che il museo sia il motore dello sviluppo turistico, io lo ribadirei, ma si era anche collegato al progetto Laghi. Quindi io ragionerei anche in questo senso, perché comunque se uno viene dall'esterno può venire anche per il museo, vengono tante persone, può venire anche per i laghi, magari viene solo per una delle due cose. Se uniamo le due cose, insomma, potrebbe essere un ragionamento interessante. Sarebbe interessante capire il ritorno economico del museo, ritorno però intendo quello sul territorio, una qualche valutazione di che impatto possa avere la presenza del museo e attività che svolge sul territorio, per quanto riguarda, penso, alle imprese, attività e cose simili, insomma, sarebbe interessante, almeno per avere un quadro completo, cioè non solo quanto ci costa, quanto ci introduciamo con i biglietti, ma anche il ritorno un po' monetizzato, insomma. Ecco, per quanto riguarda lo sport, vabbè, attualmente c'è una convenzione con la Polisportiva, quindi la convenzione c'è. Penso che la cosa importante e qualificante di Campo Gagliano siano due. Sullo sport e vorrei mantenere, poi del resto si può anche discutere, insomma. Intanto che lo sport è per tutti, deve essere per tutti, quindi lo sport per tutti vuol dire facilitazione all'accesso alle attività sportive, anche per chi magari non potrebbe permettersele, e la seconda cosa che c'è già e ogni anno di fatto incrementa, avere una gamma di attività sportive sul territorio molto molto ampia. Questa è una ricchezza che pochi comuni hanno. Penso che forse nessuno, perché se mettiamo in mezzo anche i laghi, nessuno ha queste potenzialità, praticamente a Modena, ma anche in regione probabilmente. E quindi insomma, questo è un valore che io manterrei, ecco, sempre vivi e presenti. E poi si può discutere con di tutto, tra virgolette, e così. Volevo un apprezzamento e poi l'ultima cosa. Apprezzo la scelta il gruppo maggiore di minoranza di votare le future variazioni di bilancio non a priori, sempre astenendosi o con voto contrario, ma in base al merito. Lo scorso mandato non era così, ma per scelta poi, diversa, nonostante magari poi i consiglieri di minoranza fossero poi d'accordo su molte cose, però il voto era sempre contrario o di astensione. Credo che sia più chiaro anche per i cittadini che un consigliere si esprima liberamente, sì, no, forse. E quindi apprezzo la scelta anche in rapporto a quello che accadeva prima. L'ultima cosa che voglio dire è sulle politiche per il lavoro. Abbiamo presentato un ordine del giorno come gruppo di maggioranza, quindi io dato che penso sia abbastanza chiaro e ci sono anche i cittadini, lo leggerei velocemente, se no no. Vabbè, ok, adesso finisco dopo, eh. E quindi io comunque avrei l'ordine del giorno e penso pensavo di leggerlo perché c'è del pubblico. E poi dopo, comunque adesso lascio la parola agli altri.
Altri? Facciamo un secondo giro.
Sì, chiedo scusa, è una questione relativa proprio all'ordine del giorno, per questo qui cercavo di interrompere prima che si procedesse al tema. E, è un ordine del giorno proposto dalla maggioranza, non voglio entrare nel merito dell'ordine del giorno, e la domanda è rivolta al segretario di natura prettamente tecnica. Questo ordine del giorno non dovrebbe essere analizzato come punto separato rispetto al tema di bilancio, a quello precedente? Ok, si discute insieme, la votazione dovrà essere contestuale? Ok, posso chiedere di rispondere al microfono?
Sto dicendo, è un ordine del giorno collegato al bilancio, quindi prima di approvare il bilancio, se c'è un impegno di un certo tipo, il gruppo può chiedere di portarlo in discussione e in approvazione, perché è collegato ai contenuti del bilancio, un tutt'uno, eh? Non ha senso staccato, non ha nessun senso, voglio dire, legato al bilancio che va in approvazione stasera. Siccome si parla di bilancio e previsione politica per il lavoro, si chiede un impegno di un certo tipo legato al bilancio. Quindi è chiaro che va esaminato prima. Non è un emendamento in senso tecnico, non lo è un ordine del giorno, è una natura di tipo programmatico, politico, insomma, da questo punto di vista. Poi lascio la parola naturalmente al capogruppo.
No, non so se posso ribattere nuovamente al tema. E, la questione è relativa al fatto che il detto ordine del giorno è stato depositato a termine del 10 dicembre, se non vado errando, e appunto nell'ordine del giorno, cioè nei documenti, è stato allegato il 15 di dicembre 2014 alle ore 15.39 invio per mail, e non è presente invece all'interno dell'ordine del giorno, che fa riferimento a questa seduta del Consiglio, appunto perché, come mi ha appena spiegato, fa riferimento all'ordine del giorno sull'approvazione dell'intero bilancio. Ma devo dire che anche le precedenti votazioni lo erano, dunque mi piacerebbe capire la dinamica di questa questione, perché essendo arrivato all'ordine del giorno per documenti potrei dire 48, poco più, ore prima del Consiglio Comunale, non vi è stata la possibilità di portarlo all'interno dell'associazione, del gruppo, della lista civica, che noi qui abbiamo il dovere di rappresentare, per cui mi mette fortemente in difficoltà. Ora, se questo fosse un ordine del giorno separato, non faccio problema di dire che non per il contenuto dell'ordine del giorno, ci tengo ancora a specificare, perché eventualmente vedremo successivamente, lo riteniamo positivo, ma proprio per la questione istituzionale formale, io personalmente avrei preposto una questione sospensiva. E ci mette fortemente in difficoltà questa cosa. Mi troverei a dover esprimere un'opinione, che valido per me del cielo, all'interno del Consiglio, ma che sarebbe un'opinione fatta e costituita da una o poco più persone. Non si tratta di una vera consultazione all'interno del gruppo, mentre il ruolo qui è appunto quello di capogruppo. Vorrei avere delucidazioni in merito, se possibile.
Io, come Presidente del Consiglio, su questo punto mi sento di lasciare decidere i capigruppo e i gruppi, soprattutto il capogruppo del gruppo che l'ha proposto, quindi ripasso la parola se volete dire qualcosa, o al segretario o al capogruppo.
Mi posso intervenire, visto che citavi capigruppo, semplicemente per dire una cosa. Se noi siamo d'accordo, l'ho detto prima con Baroni, non ci rimangiamo quello che abbiamo detto, se accettate un piccolo emendamento, però se lo ponete come un pezzo del bilancio, scusate, diventiamo immediatamente contrari. Cioè, è un impegno per la Giunta per fare, se ci saranno le opportunità, determinate cose.
non è un pezzo di bilancio, voglio dire, la dinamica è questa. Si dice, visto l'ordine del giorno, naturalmente va messo nella delibera del bilancio, si mette in votazione da solo l'ordine del giorno, dopo si approva il bilancio. Pensavo di essere stata chiara, lo davo per scontato.
Allora, se è disgiunto, siccome se posso, puoi leggerlo e dopo ti chiedo un emendamento. Ok.
Allora, chiedo al capogruppo di centro-sinistra per Campogalliano, che ha presentato l'ordine del giorno, di leggerlo o presentarlo come preferisce, e poi lo mettiamo a votazione dopo la discussione. Quindi apriamo la discussione sull'ordine del giorno. Lo legge il cofirmatario Jacopo Baroni.
Mi limiterò a leggere il documento, quindi, visto che il preavviso è stato poco, magari non tutti hanno avuto l'opportunità di leggerlo. Quindi, l'oggetto è bilancio di previsione 2015 e politiche per il lavoro. È sostanzialmente un impegno che si richiede alla Giunta di trovare eventuali spazi per destinarli al mondo del lavoro. Considerato che nella proposta di bilancio di previsione per l'esercizio 2015 non sono previsti importi sui capitoli di spesa relativi alle politiche per il lavoro, come si evince anche dallo schema di bilancio armonizzato, missione 15, politiche per il lavoro e la formazione professionale, in particolare il programma 1, servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro, il programma 3, sostegno all'occupazione, dato atto che l'incertezza relativa ai vincoli di finanza pubblica e la mancanza di una legge di stabilità approvata non consentono ad oggi ampi spazi di manovra e decisione sul bilancio di previsione 2015, che è ragionevole l'atteggiamento prudenziale della Giunta di non voler indicare importi aleatori sui capitoli relativi alle politiche per il lavoro, per non alimentare false aspettative nel caso in cui la legge di stabilità irrigidisca ulteriormente i vincoli per i comuni, ricordando l'impegno dell'amministrazione comunale, assunto in campagna elettorale nelle linee programmatiche di mandato, a sostegno dell'economia e del lavoro, anche nell'ottica di creare rete tra le imprese locali, impegno che si è già manifestato nella partecipazione attiva a diverse vertenze locali negli ultimi mesi, la costituzione della nuova consulta economica e l'obiettivo di monitoraggio e lettura dell'economia locale, già presentato nella prima seduta della consulta stessa, che tra l'altro si è radunata anche venerdì scorso, è uno strumento, devo dire, io ho la fortuna di parteciparvi, che funziona, che alcune iniziative di formazione e lavoro, principalmente rivolte ai giovani, sono presenti costantemente da molti anni nel nostro comune, quindi guide nel Museo della Bilancia, lavoro estivo guidato, borse lavoro. L'impegno dichiarato con decisione dal neoeletto presidente della Regione Emilia-Romagna di arrivare a un patto per il lavoro con le parti sociali e con gli amministratori dei territori, nell'ottica di spendere bene il più possibile i fondi europei, attrarre investimenti, sostenere le imprese, a cominciare dall'eccellenza dell'agroalimentare, condurre una battaglia inedita contro la burocrazia. Tale impegno prevede anche l'attivazione di esperienze di collaborazione tra il sistema scolastico e le imprese sul terreno della formazione professionale per valorizzare le eccellenze manifatturiere del territorio. Impegna quindi il sindaco e la giunta a creare uno spazio di spesa nel bilancio di previsione 2015 relativamente alle politiche per il lavoro, con una variazione di importo significativo, non appena saranno noti degli effettivi margini di manovra consentiti dalla nuova legge di stabilità. A cercare, anche in sinergia con gli altri comuni dell'Unione di Terre d'Argine, ulteriori fonti di finanziamento nei piani di investimenti nazionali e regionali, nonché europei, per avere risorse da investire anche nel nostro comune e a sostenere con tali risorse il sistema delle imprese sulla base di criteri da definire per promuovere la nascita di nuove imprese, eventualmente anche mediante la concessione di spazi e condizioni di favore. Grazie.
A chi la parola? Rubiani.
Come avevo anticipato prima al consigliere Baroni, Per noi sta bene, chiedevamo di poter aggiungere dopo il da definire, sulla quindi ultimo capoverso, sulla base di criteri da definire in accordo con la consulta economica per promuovere la nascita di nuove imprese. Voglio dire, ci sono tutte le associazioni imprenditoriali e comunque interessate e commerciali all'economia, se facciamo qualche cosa. È l'ultimo capoverso, impegna il sindaco e la giunta a sostenere con tali risorse il sistema delle imprese sulla base di criteri da definire in accordo con la consulta economica. Era l'unico emendamento che chiedevamo, ci sembrava corretto per rispetto a una consulta che poi appena stato detto funziona, e quindi meglio ancora per quel che ci riguarda. C'è anche Gianni
che vuole sapere. Allora, Moscatti.
Sì, chiedo venia, anticipo un secondo l'assessore per dire che, e ribadire che non era